Radio Emilia Romagna Eventi.
L'arte di stampare in tre dimensioni. Nasce a Bologna Make in Bo e l'Emilia Romagna si conferma protagonista nel settore della stampa tridimensionale. Approfittiamo della recente nascita di Make in Bo, l'associazione bolognese degli stampatori 3D o dei makers, come preferiscono essere chiamati, per conoscere meglio questo fenomeno che, pur essendo ancora oggi molto legato al mondo degli appassionati di informatica e dei cosiddetti smanettoni, è destinato a nostro avviso ad avere sviluppi di forte impatto sulla vita di tutti i giorni. Partiamo dalla tecnologia di base, con una spesa che insomma che parte dai 600 euro, è possibile infatti acquistare un kit per la costruzione di una stampante tridimensionale che è un congegno in grado di riprodurre piccoli oggetti. A seconda dei modelli di stampante, e sul mercato insomma ci sono modelli che con prezzi che possono salire fino ad alcune migliaia di euro, c'è la possibilità di stampare in materiali vari che possono essere differenti tipologie di plastica, oppure sostanze a base vegetale, oppure argilla, o nuovi materiali sempre più resistenti che sono oggi in sperimentazione. E in piena sintonia con la filosofia generale del web, della rete, cioè che il lavoro dei makers è il più possibile aperto. I file vengono condivisi, i software e gli hardware per il funzionamento delle stampanti vengono implementati su base quella che viene definita open source, ovvero aperta, cioè si lascia a tutti la possibilità di aggiornare il proprio modello, di condividere le migliorie che si è riusciti ad apportare, rendendole disponibili appunto nella rete tramite internet. Il gruppo bolognese di Make in Bo, dopo diversi mesi di preparazione, ha deciso di organizzare meglio il lavoro dei suoi Fab Lab, chiamano in questo modo i momenti di riunione di lavoro, sono dei appunto Fab Lab, dei laboratori artigianali, dando vita a un'associazione che è a tutti gli effetti una startup, è in grado di promuovere o almeno si propone di promuovere le potenzialità dello stampare in tre dimensioni e offrire un punto di riferimento nella nostra regione. Grazie al lavoro dei ragazzi di Make in Bo, la città di Bologna è diventata ufficialmente un 3D hub, ovvero uno dei luoghi nel mondo dove è possibile mettere in comunicazione chi ha bisogno di stampare un oggetto con chi effettivamente è in grado di realizzarlo, e questo avviene facendo riferimento al portale web olandese, ha sede in Olanda, la società 3D Hubs, che mette in comunicazione oltre 3.000 artigiani della stampa in 3D che sono sparsi in giro per tutto il pianeta, con quelli che sono i potenziali utenti, potenziali clienti, quindi un numero elevatissimo di cittadini. E proprio parlando con la referente in Italia di 3D Hubs, abbiamo scoperto che in Italia ci sono 250 stampatori accreditati, quindi sui 3.000 mondiali 250 sono italiani, che la città con più stampatori in Europa è Milano, sono una settantina, mentre nell'area bolognese sono 42, che il processore utilizzato nel mondo dalla maggior parte di queste stampanti è un prodotto made in Italy, si chiama Arduino, e che anche i nostri makers hanno già vinto parecchi riconoscimenti internazionali, e che in Emilia Romagna sono nati i primi progetti di incontro tra il mondo così artigianale dei makers amatoriali e le aziende artigianali vere e proprie. Il tema è molto affascinante, ci ha convinto in modo particolare la dimensione etica del lavoro dei makers. Infatti abbiamo scoperto che invece di pensare a lucrosi brevetti o alla protezione delle proprie invenzioni, ci sono dei makers che stanno lavorando per portare queste tecnologie negli slum di Nairobi, no? Nelle baraccopoli, quelle costruite sulle discariche, proprio per insegnare ai bambini, quelli che passano le loro giornate nelle discariche, ad utilizzare la plastica, a riciclare la plastica che trovano per costruirsi i propri giocattoli, per esempio, e poi creando ovviamente, esportando un sapere che consentirà a questi bimbi di diventare degli artigiani, no? nel loro futuro. Oppure addirittura chi sogna di poter costruire una casa con la stampante 3D, utilizzando la terra direttamente sul luogo di costruzione, quindi riducendo l'impatto e quindi immaginando costruzioni, diciamo, più compatibili, no? E poi in generale vige la logica di utilizzare le stampanti 3D per ricostruire, riparare a costi molto contenuti oggetti che si sono rotti, che siano degli oggetti nuovi, no? Che facilmente reperibili sul mercato, oppure anche preziosi cimeli da restaurare di cui non esistono più i pezzi di ricambio. Insomma, è un mondo davvero misterioso, tutto da approfondire. Noi abbiamo provato, cominciamo a farlo parlando direttamente con alcuni dei protagonisti di questo mondo, incontrati a Bologna in occasione dell'inaugurazione di Making Bo. Nelle interviste che seguono troverete degli spunti utili proprio per nuove ricerche, per approfondimenti, per riflessioni. Un buon ascolto, dunque, un saluto da Enzo Chiarullo. Ci troviamo alla affollatissima inaugurazione della sede di Making Bo. E di che cosa si tratta ce lo facciamo raccontare dal presidente di questa associazione, di questo gruppo, Andrea Sartori. Andrea, cosa sta accadendo qua a Bologna, in Piazza dei Colori, in questo momento?
E cosa sta accadendo? Questa sera abbiamo riunito qualche dozzina di stampanti 3D con relativi padroni di stampanti, aspiranti Gutenberg digitali, che mostrano i loro oggetti in azione, stampano dei progettini, dei piccoli gadget che poi la gente può portare a casa.
Sì, perché sono stampanti, ma non immaginiamoci un foglio con dei caratteri impressi, ma degli oggetti che hanno tutte le dimensioni, le tre dimensioni, e sono fatti di un materiale che è di base plastica.
Plastica e non solo. Sì, qui queste macchine come funzionano? Tu fai un disegno in 3D con il computer, diciamo in CAD per esempio, dai questo disegno alla macchina e questa nel giro di qualche quarto d'ora ti tira fuori un oggetto che puoi toccare con le tue mani. Questo oggetto può essere composto appunto da plastica, come dici tu, estrusa dalla macchina, oppure da miscele simili vegetali biodegradabili come il PLA, oppure può essere cera, nylon.
Infatti vediamo anche degli oggetti di uso comune come delle basi per fare delle scarpe, delle sculture, dei vasi. Quali sono le montature di occhiali? Quali sono le applicazioni più diffuse in questo momento?
Cioè, l'oggetto che si stampa più frequentemente?
Oggetti, sì.
Ah, questo non te lo so dire, nel senso, chissà, ogni persona che ha una stampante stampa ciò di cui ha bisogno probabilmente. Per esempio, noi questa sera ci stiamo stampando dei ganci per appendere gli abiti, perché ci siamo rimasti senza e ce li siamo stampati.
Ecco.
In generale l'utilizzo della stampante potrebbe significativamente essere questo: stampare ciò che non si trova sul mercato, ciò che non si trova subito, ciò che si rompe, e quindi è una forma di contrasto all'obsolescenza programmata cosiddetta.
Certo.
Poi, visti i tempi che corrono, uno prima di buttare via qualcosa ci pensa due volte, magari se lo può riparare, se si può ridisegnare il pezzettino, lo fa volentieri. Pensiamo anche al mondo delle vespe, delle macchine d'epoca, tutto ciò che non si può trovare, pezzi di ricambio che non si trovano.
Ah, certo, ma ecco, quindi c'è quella che è interessante è l'applicazione poi nell'industria, nell'artigianato, no, di queste macchine. Che cosa sta accadendo in Emilia-Romagna per quanto riguarda il mondo dell'impresa?
C'è una grande attenzione sicuramente, sia nei confronti di questa tecnologia, che poi in verità è sempre esistita, è soltanto che oggi ha un'accessibilità maggiore perché costa meno, e quindi il fenomeno scaturisce fondamentalmente da questo. Quello che è interessante è che si sta creando una cultura attorno a questa tecnologia e quindi un ecosistema abilitante, se possiamo chiamarlo così, di potenziali sviluppatori e utilizzatori e modificatori di macchine che esistono già nel mondo della manifattura o, per esempio, non lo so.
Ecco, il ruolo dell'Italia in questa vicenda, perché so che anche il processore che è alla base della maggior parte delle stampanti 3D è stato creato in Italia, come ci posizioniamo?
Direi che in questo ci posizioniamo abbastanza bene. Infatti dentro la maggior parte di queste stampanti che hanno creato il fenomeno, che si chiamano RepRap, troviamo un cervello che ha un nome, Arduino, un nome italiano, perché è una scheda elettronica, un piccolo computerino ideato e sviluppato in Italia.
Cioè le stampanti 3D che usano negli Stati Uniti o che usano in altri posti del mondo hanno processore Arduino.
Hanno questo processore Arduino che per la sua semplicità di programmazione è diventato famoso, e soprattutto per l'approccio open source e open hardware di questo oggetto. Infatti è disponibile su internet un mondo di programmi già fatti per Arduino o software già scritti che un utente anche non espertissimo può semplicemente modificare e adattare alle sue esigenze.
Ed è un po' il ruolo anche di questo luogo, cioè il fatto che voi vi trovate con i vostri prototipi, con le vostre stampanti e vi aiutate a...
Travasiamo della cultura e della conoscenza. Arduino è anche open hardware, cosa significa? Che chiunque può scaricarsi gli schemi, costruirsi il suo Arduino e addirittura venderlo senza aver problemi, magari non chiamandolo proprio Arduino, però è una filosofia nuova che ha portato al successo comunque questa scheda, anche se non è il classico modello chiuso dove io lo progetto, lo brevetto, lo tengo chiuso e poi lo vendo direttamente. Ci sono delle formule indirette e i ragazzi di Arduino sono riusciti a cogliere il meglio da questa filosofia.
Ecco, voi da quanto tempo state lavorando a questa idea che oggi nasce, però mi sa che dietro c'è un po' di gestazione?
Sì, sono diversi anni. Io personalmente seguo Arduino da almeno 5-6 anni. Invece il mondo della stampa 3D ha cominciato a interessarci almeno 3 anni fa, perché cominciavamo a fiutare queste possibilità e abbiamo lanciato dei segnali di fumo su internet attraverso dei blog qui a Bologna e abbiamo avuto delle buone risposte. Da subito c'era qualcun altro nel suo studio, nel suo computer, che stava già cercando delle cose simili. Ci siamo messi insieme, abbiamo catalizzato le nostre energie. Abbiamo costituito un'associazione culturale e vogliamo costruire un Fab Lab qui a Bologna. Lo stiamo facendo e ne vedremo delle belle. No, probabilmente non saremo gli unici.
Sì, questo è solo l'inizio, ma promette anche bene le cose che... E qui avete anche chiamato delle realtà che lavorano al di fuori di Bologna.
Sì. Questa sera ospitiamo una realtà, un portale che si chiama 3D Hubs, che aggrega gli stampatori presenti nel territorio a livello mondiale. E quindi se io mi trovo per esempio a Bologna e devo fare una stampa 3D, posso consultare questo sito 3D Hubs. Il sito mi mette automaticamente in contatto, in relazione con gli stampatori più vicini a me e quindi posso trovare la mia soddisfazione.
Quindi ufficialmente Bologna è un 3D hub in questo momento.
A Bologna ci sono almeno una quarantina di, mi sembra di capire, adesso non è un dato certissimo, però siamo su quest'ordine di grandezza.
E in Italia ce ne sono altri di 3D?
Sì, ce ne sono tanti altri, come tanti altri sono i Fab Lab che stanno crescendo. E se ne conta qualche dozzina, sì.
E avete in qualche modo misurato l'interesse dell'associazione di categoria degli artigiani o di chi produce? Non c'è uno studio, un qualcosa che ci possa dare un senso dell'apprezzamento, dell'interesse?
Tu dici tipo CNA?
Sì, intendo l'associazione di categoria, come si stanno muovendo nei vostri confronti e viceversa.
Sì, abbiamo cercato di farci conoscere da associazioni di categorie presentando i nostri progetti di Fab Lab per trovare supporto magari nelle loro organizzazioni che sono già ben strutturate e vediamo se qualcuno vorrà cogliere l'idea, farla propria o aiutarci, vedremo.
Prima si è parlato anche di riconoscimenti internazionali per alcuni lavori italiani. Ho capito male io oppure c'è qualcosa qui presente che è stato premiato, che è stato...
Ah sì, questa sera ospitiamo tra gli altri il progetto WASP di Massa Lombarda. Sono dei ragazzi che hanno sviluppato una stampante 3D molto particolare e che hanno l'ambizione di stampare case, non stampando semplicemente plastica ovviamente, e hanno vinto il Green Awards a Londra proprio quest'anno per i loro modelli di stampante, il loro progetto molto ambizioso. Poi abbiamo il nostro vaso elettronico, l'E-Vaso, essendo un vaso elettronico deve chiamarsi E-Vaso, ed è un vaso con sei zampe come un ragno, somiglia a un ragno che trasporta una pianta.
Sì, ce l'abbiamo di fronte, è un ragno a tutti gli effetti, di che materiale è fatto?
È di legno tagliato a laser tramite queste tecniche di digital fabrication, al suo interno c'è un Arduino che ne governa i movimenti e i sensori.
Cioè un vaso che si sposta?
È un vaso che ha dei sensori per la luce e quando sente che la pianta ha bisogno di luce oppure ne ha troppa, in base al tipo di pianta il programma si va a inserire dentro, si alza e cammina alla ricerca di un posto migliore.
Ah ok, quindi sì, serve diciamo in funzione della necessità di luce della pianta.
Però è un prototipo, non stiamo salvando,
no.
Anche perché le piante si presuppone stiano ferme.
È un esempio di intelligenza artificiale utile.
È un esercizio di stile, sì. Ed è stato un modo per noi per farci conoscere, visto che è stato anche premiato alla Maker Faire di Roma e sta facendo un po' il giro d'Italia perché ci chiedono di mostrarlo.
Mi sentiremo parlare sempre di più di queste cose, no? Come questo tipo.
Sì, ma sicuramente.
Grazie.
C'è molta voglia di fare, di inventare.
Grazie.
Grazie.
Simona Ferrari è in 3D, è vera, è di fronte a me, è della responsabile Italia di 3D Hubs, impegnata in questi giorni in un tour massacrante in giro per le città. Per diciamo, promuovere e anche testimoniare la nascita e la forza dell'Italia in questo settore. Cosa sta accadendo in Italia?
In Italia ci siamo resi conto che innanzitutto abbiamo una community di più di 250 stampatori. Noi siamo un network che connette chi vuole stampare in 3D con chi ha una stampante 3D. Per cui avere 250 stampatori in un paese inizia ad essere un grande numero. In più abbiamo una crescita mensile del 25%. Quindi ci siamo ritrovati dopo la Maker Faire di ottobre ad avere più di 7 città sul nostro network che sono pronte a stampare per il maker il giorno dopo.
Il network, abbiamo detto, è mondiale, conta diverse centinaia,
sì,
di migliaia di stampatori.
Sì, adesso abbiamo 3.000 stampatori pronti a stampare per ogni maker il giorno stesso o il giorno dopo e i tempi di attesa si stanno sempre più riducendo, creando stampe pronte in 3 giorni massimo.
Quindi ora Bologna, l'abbiamo detto prima, è diventato un 3D hub a tutti gli effetti, perché c'è un
ne
buon numero.
Abbiamo 17 in Bologna provincia e anche province limitrofe.
Il resto dell'Italia invece c'è un record.
Sì, assolutamente, abbiamo Milano che ha 70 stampatori ed è anche record mondiale, non abbiamo altra community con così tanti stampatori. La seconda community per esempio ha 45 stampatori ed è Amsterdam, quindi è proprio un grande...
Dove avete la sede, diciamo,
sì,
centrale.
Esattamente, abbiamo la sede centrale ad Amsterdam, ma adesso abbiamo anche un altro ufficio a New York.
Ecco, e oltre ai prototipi, che credo che sia la cosa che viene più stampata in assoluto, no? Quali sono le applicazioni più diffuse?
Assolutamente, i prototipi sono la prima categoria, la seconda invece possono essere i gadget oppure anche modellini in scala per professionisti come architetti o designer.
Tutto questo è nato da un evento, no? Da un aneddoto che era ricostruire una custodia di una telecamera.
Sì, assolutamente. Bram e Brian, i due cofondatori, avevano creato 3D Apps, però non era ancora molto conosciuto. Dopodiché Chris e Matthew, un ragazzino di 13 anni che ha una stampante 3D, riceve un ordine su 3D Apps ed è il nostro primo ordine. Matthew deve rifare una custodia, deve stampare una custodia in 3D per una telecamera GoPro, che è una telecamera per gli action sport, e la stampa in 2 ore. Ed è una cosa incredibile perché la versione ufficiale, la versione originale della custodia GoPro avrebbe impiegato 2 settimane e sarebbe stata spedita dall'America e ad un costo di $45 invece di €15. Quindi questo secondo me può testimoniare al meglio le potenzialità della stampa 3D locale e di come sia facile poter stampare qualcosa e ritirarlo dopo pochi giorni o addirittura poche ore.
Ma una curiosità proprio da profano, quanto costa una stampante 3D?
Una stampante 3D può partire da un kit da assemblare, quindi si va sul €500 a prezzi molto più alti, fino a 3.000 delle ultime stampanti.
E il reperimento del materiale, poi quello che viene utilizzato per la stampa, come funziona?
Ci sono molti negozi online, oppure addirittura i produttori di stampanti hanno i loro filamenti. Poi esistono stampanti che sono compatibili con più tipologie di filamento, oppure stampanti che hanno...
usano solo quello proprietario. Ecco, tutte queste informazioni si trovano sul sito?
3D Apps ha molte guide, ha guide per stampare, guide per creare un primo design, guide per aprire una stampante e diventare nostra hub. E quindi assolutamente dico di guardare 3D Apps, perché può essere una buona occasione per iniziare a stampare in 3D.
3dapps.com.
Assolutamente sì.
Grazie Simone.
Grazie a te, ciao.
Massimo Moretti è, diciamo, il referente di WASP, l'azienda che abbiamo sentito nominare dalle precedenti interviste. Lui ama definirsi lo smanettone di WASP, no? Quello che è la parte creativa, ma anche quello che si sporca le scarpe. Raccontaci un po' perché WASP è emersa, no? in questa stagione delle stampanti 3D, e qual è la caratteristica particolare delle vostre creazioni?
Beh, il nostro progetto è nato come una specie di esperimento umanistico. Noi ci siamo dati un tema più grande di noi, per gioco abbiamo deciso che vogliamo fare qualcosa di importante per il mondo, quindi proprio per gioco, perché non crediamo di essere così importanti, però per noi è invece sufficiente provarci con tutte le forze. Quindi WASP è un acronimo che nasce dalla Vespa Vasaia, da cui è nato WASP, e la Vespa Vasaia è un animaletto che si fa alla casa d'argilla. Per noi è un modello di sviluppo da imitare, cioè prende il materiale che trova sul posto, col minimo dispendio di energia si fa la casa, quindi prende la terra bagnata, la deposita e si fa una casa.
Cioè le vostre stampanti vanno a terra?
Allora, le nostre stampanti in questo momento sono il modo per finanziare il nostro progetto, che è quello di risolvere il problema della casa per tutti a costo zero. Noi ci siamo dati questo tema, un gruppo di studenti e un artigiano che mi hanno appunto, come hai detto te, smanettone, che, perché è questo che sono, e ha unito diciamo un po' nel suo laboratorio che si chiama Centro Sviluppo Progetti, un laboratorio aperto che da circa 15 anni sviluppa progetti. Quindi in questo laboratorio si sono incontrati un gruppo di neolaureati del settore del design di Faenza e assieme ci siamo dati un tema più grande, che è quello di fare un sistema per risolvere il problema della casa nel mondo.
Quindi, ma voi siete, avete la sede a?
A Massa Lombarda.
È bello, no? Che da Massa parta questa proposta di soluzione mondiale.
Sì, è bello perché, come dicevo, l'esperimento umanistico, l'esperimento è proprio, stiamo anche noi a vedere se ce la facciamo, non lo sappiamo mica. Però sta succedendo qualcosa di anche di molto bello, perché noi abbiamo sviluppato delle stampanti sin dall'inizio del progetto come sistema per finanziare il nostro progetto finale. Noi intendiamo costruire una stampante alta almeno 10 metri per fare case a chilometro zero con materiali a chilometro zero. E questo è il nostro processo, diciamo la nostra idea, no? Per fare questa cosa qui, siccome il progetto nasce all'interno di una piccola azienda di ricerca diciamo, privata, quindi non abbiamo nessun finanziamento, la nostra strategia è quella di costruire delle stampanti che sono delle riproduzioni in scala della stampante grande che andremo a fare. Per cui quando vendiamo le stampanti piccole promuoviamo il progetto e grazie al progetto riusciamo a promuovere le stampanti piccole. Tutto quello che incassiamo viene reinvestito in ricerca e sviluppo e riusciamo in questo momento a crescere di dimensioni di stampa e di stampanti, circa raddoppiamo circa ogni 4 mesi la dimensione di stampa. Fino adesso siamo riusciti a fare una stampante alta 3 metri che adesso è alla Casa della Scienza di Napoli e stiamo vendendo delle stampanti di qualità, perché le nostre stampanti ormai sono diventate un po' un riferimento a livello nazionale e stiamo uscendo un po' anche dall'Italia. Il nostro concetto è l'autofabbricazione, la fabbrica personale. Infatti noi promuoviamo il concetto di personal fab. La nostra macchina è una piccola fabbrica personale che oltre a stampare può anche fresare, perché il concetto del riciclo dei materiali vuol dire trasformare, dare forma a quello che hai. Quindi tu puoi trovare un pezzo di legno, tagliarlo e farne un paio di occhiali, no? Quindi, oppure puoi stampare del materiale, depositarlo e fare un altro oggetto. Quindi noi vendiamo delle stampanti che sono delle piccole fabbriche personali. Cerchiamo di promuovere questo concetto dell'autoproduzione, diamo formazione, cerchiamo di trasmettere a chi è appassionato in questo settore il concetto di autoprodursi delle cose. Quello che ci caratterizza è una visione più grande di noi, un sogno, una visione etica, dove noi, mi piace dire, non è che ci prendiamo tanto sul serio da dire che, diciamo, non siamo così pazzi da credere di poter salvare il mondo, però ci proviamo e questo è sufficiente.
Siccome adesso poi di passi avanti se ne stanno facendo anche molto velocemente, no? con questi piccoli passettini che fate, con gli oggetti che state riuscendo a realizzare, c'è un tempo X entro cui pensate di riuscire ad arrivare ad avere questa fantomatica stampante di grande dimensione per fare la casa di argilla?
Ma guarda, in questo momento il nostro problema principale sono i materiali, quindi ormai le stampanti direi che le abbiamo padroneggiate, riusciamo già a fare stampanti, adesso ne stiamo facendo un'alta 4 metri e devi tenere conto che i nostri limiti sono legati anche al fatto che sono autofinanziate queste ricerche, quindi noi tutto quello che incassiamo lo buttiamo, però è chiaro che quando non abbiamo i soldi per comprarci motori o per dobbiamo aspettare di incassare, quindi la cosa avanza, però nonostante tutto stiamo avanzando molto rapidamente, per cui adesso siamo arrivati a fare una roba che più o meno è 60 centimetri via, quindi calcola per due, fra 4 mesi saremo ai 120 centimetri, fra 8 mesi saremo a 2 metri e mezzo, fra un anno saremo insomma ai 3-4 metri, quindi più o meno fra un anno dovremmo, se procediamo in questo senso, avere stampato qualcosa di...
Il capanno per gli attrezzi, quantomeno.
Una prima unità abitabile, e già lì sarebbe una forte, diciamo, immagine da poter spendere anche contro le istituzioni, perché chiaramente se questi progetti fossero finanziati però in maniera libera, nel senso non ti finanziamo se, ma ti finanziamo se sei riuscito a farlo, non se poi dopo brevetti, perché anche c'è questo aspetto. Questo è un progetto che si propone di crescere realmente, di dare anche un contributo reale, non deve essere di nessuno, è di tutti. Noi se riusciamo a risolvere questo problema siamo contenti.
Ecco, con questa concezione così aperta e umanistica, riuscite anche a lavorare con le imprese del territorio oggi su oggetti piccoli, su cose che servono nella nostra produzione artigianale?
Ma guarda, paradossalmente mi viene in mente queste parole qui, sono anche nei Vangeli, no? Che, cioè, se tu punti a qualcosa di grande, di bello, il resto ti viene dato in sovrappiù, ed è assolutamente vero. Paradossalmente per noi in questo momento il problema è che abbiamo troppe richieste, quindi siamo talmente assorbiti a lavorare per poter rispondere alle richieste commerciali che rischiamo di perdere tempo, di non avere tempo per fare ricerca. Quindi cerchiamo di non farci coinvolgere troppo dal guadagno, perché rischiamo di perdere il sogno. Quindi voglio dire, in realtà avere un progetto etico, condivisibile e condiviso è secondo me anche una formula eccezionale per fare anche impresa. Se noi avessimo puntato al guadagno solo, probabilmente saremmo già contenti, però avremmo già finito il nostro percorso. In realtà, puntando a fare una cosa così grande, tutto quello che viene è gratis, cioè grazie.
Questa conclusione è la perfetta sintesi della filosofia, no? Che c'è dietro questo gruppo, questa movida tecnologica, e così, però anche bella da vedere, da toccare, perché poi il bello della stampante 3D è che tu vedi l'oggetto che cresce, che nasce, che si plasma sotto le tue mani. Grazie per quello che fate e anche per la filosofia che c'è dietro.
Grazie a voi.
A cercare di individuare il nesso, il collegamento che c'è tra queste intelligenze creative e poi un'applicazione, diciamo, produttiva, c'è anche la zampina di Aster, il consorzio interuniversitario, no? Qui abbiamo Barbara Busi che ci racconta che cosa fa Aster e che cosa fa Aster nello specifico per le stampanti 3D.
Allora, Aster è il consorzio della Regione Emilia-Romagna, di tutte le università regionali, dei principali centri di ricerca regionali, che si occupa di favorire il dialogo tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese, proprio al fine di sviluppare e sostenere progetti di innovazione che favoriscano la competitività del territorio. In questo senso Aster è molto interessata a questo nuovo mondo dei Fab Lab, è interessata in particolare a conoscerli, capire come vogliono relazionarsi con il mondo della produzione in primo luogo. Per questo li sta accompagnando in un'azione di mappatura e speriamo anche di costituzione di una rete regionale, cercando di aiutare ad individuare tutti quei servizi e quelle opportunità anche finanziarie che sono sul territorio, che sono offerte dalla regione ma anche nel contesto europeo e internazionale, per aiutarli a svilupparsi e a definire meglio il loro profilo e la loro relazione con il mondo produttivo.
Ci sono già delle esperienze concrete, no? Mi dicevi Reggio Emilia.
Sì, esiste il primo Fab Lab che è stato costituito in regione, il Fab Lab di Reggio Emilia, tra l'altro terzo a livello nazionale. Questa esperienza di Making Ball lo segue per quanto riguarda il contesto regionale, ma in realtà in questa fase stanno nascendo un po' in tutte le province delle situazioni e degli spazi simili che stanno cercando anche loro di strutturarsi nella formula del Fab Lab.
E quelle imprese interessate a saperne di più è meglio che si rivolgano direttamente a Making Ball o ad Aster, per esempio?
I canali di accesso portano tutti alla stessa risposta, quindi possono rivolgersi a noi o a Making Ball, tanto siamo tutti in rete, il concetto è quello, la rete inclusiva dove possono entrare tutti per conoscersi e capire che cosa si può offrire vicendevolmente.
Ci sono dei casi di applicazione pratica che conoscete a livello proprio di artigianato?
E in questa fase no, diciamo che però come Fab Lab regionale sicuramente Reggio ha avuto una serie di esperienze collegate ad alcune imprese del territorio, e anche WASP, che è nella zona della Romagna, sta sicuramente facendosi conoscere in maniera molto dettagliata, e quindi secondo me avranno ampie possibilità di entrare in contatto con le aziende.